Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ciao Kesten, come stai? Ascolta, ti volevo dire una cosa. Quando abbiamo registrato ero un po' agitata, quindi mi sono dimenticata di aggiungere che quando abbiamo usato il termine donne, un po' per semplicità comunicativa, un po' per statistica, in realtà ci stavamo riferendo a tutte le persone con utero, vulva o comunque tutte le persone assegnate femmina alla nascita. Niente, ci tenevo a specificare questa cosa e un bacione.
Giusto. E vabbè, lo diciamo adesso, che problema c'è?
Cose molto, cose molto, cose molto esperte.
Ok, allora, giusto per giocare a carte scoperte, questa è la seconda volta che ci proviamo, io e te, nel senso che la prima volta l'abbiamo fatta a distanza ed è venuta male, ma non per colpa nostra.
No, esatto, dai.
Era un problema di comunicazione via... E invece adesso sono di persona. Giorgia Soleri, ciao, che
Eccomi!
Bello conoscerti.
Ciao.
Che figata. Senti, io volevo chiederti un sacco di cose, ma prevalentemente volevo sfruttarti per rispondere innanzitutto a una grossa domanda per cose molto umane, anzi cose molto esperte. Ovviamente, visto che tu sei esperta di questa cosa qua, fra le altre cose, e poi ci arriviamo. Vulvodinia, endometriosi.
Eccoci.
Eccoci qua.
Endo-che? Vulvo-che?
Vulvo-che? Cos'è quella roba lì? È una roba delle donne esagerate che vi fanno male il ciclo e poi in realtà è tutto psicologico. Oppure no?
Siamo pazze.
Siete pazze,
ce lo immaginiamo, però poi a un certo punto ti aprono e dicono: ah, ma forse c'era qualcosa. E questo è il caso dell'endometriosi, infatti. Che...
Scusami, domanda da profano, ma nel senso che se tu apri si vede qualcosa?
Con l'endometriosi sì, assolutamente sì.
E cosa si vede?
Si vede questo tessuto simil endometriale che colonizza vari altri organi. Al momento si parla di una malattia ginecologica, ma non è vero, perché in realtà può colpire tantissimi organi.
Parte da lì, ma poi sale.
Sì, può colpire il retto, la vescica, i polmoni, il diaframma, addirittura ci sono casi di endometriosi cerebrale. Sì, sì, sì.
Veramente?
Assolutamente sì. E infatti non è assolutamente una malattia ginecologica, ma la definizione corretta sarebbe una malattia cronica, infiammatoria, progressiva.
Ok, porca miseria, sta roba mia. E si può fermare l'endometriosi?
No, al momento non esiste una cura. Ci sono delle terapie che aiutano a bloccare la sintomatologia e in alcuni casi c'è l'operazione sempre per cercare di fermare la malattia e la sintomatologia, ma non esiste una cura. Una volta che hai l'endometriosi ce l'hai per tutta la vita. Per questo è molto importante che se ne parli e si faccia ricerca proprio per cercare di trovare una cura.
E tu infatti ti fai un mazzo così a riguardo e adesso ci arriviamo. E tu hai fatto l'intervento poco tempo fa, giusto?
Sì, io mi sono operata il 20 agosto.
Com'è andata?
Io sono stata molto fortunata, purtroppo in tantissimi casi non è così, però la mia qualità della vita è molto molto migliorata. Io ero arrivata ad avere dei dolori talmente forti da quasi non riuscire a alzarmi dal letto in alcuni giorni e facevo punture di antidolorifici da cavallo praticamente, e invece adesso riesco a fare quasi tutto. Non vivo senza dolori, ma sono dolori assolutamente gestibili al momento.
Da cosa dipende se va bene o no? Perché se non sbaglio l'altra volta mi avevi anche raccontato che una tua amica l'avete fatto praticamente insieme.
Esatto.
E lei è stata meno fortunata.
Esatto, dipende da dove è arrivata la malattia, da come ti operano, da quanto sono profonde le lesioni che ha creato la malattia, il tessuto cicatriziale, insomma dipende da tantissime cose. Poi essendoci poca ricerca in merito se ne sa anche poco.
Certo.
Quindi è difficile dire in base a questo, in base a quest'altro.
Senti, e come mai secondo te c'è poca ricerca in merito?
Ma chi lo sa, forse perché riguarda le donne, nonostante sia in realtà una malattia super comune. Cioè si dice che in Italia con diagnosi, quindi già si abbassa molto il numero, siano 3 milioni di donne.
Che sono... Tantissime. Sì. Con diagnosi.
Con diagnosi.
Ed è ancora una di quelle condizioni che chi ce l'ha spesso non è consapevole.
Come per la vulvodinia ci vogliono in media dai 4 agli 8 anni per avere una diagnosi. Io alzo notevolmente la media perché ce ne ho messi 11. Ho un'amica che ce ne ha messi 16 di anni per avere una diagnosi.
L'avete un po' esagerato.
Sì, ci piaceva fare le cose per bene.
Esatto. E scusami, da cosa dipende? Cioè tu vai dal medico e dici: ho questo problema qua. E lui ti dice: boh.
dipende dal fatto...
Cioè, non sai tu che non lo sai, tu stai male,
certo,
ovviamente.
Certo, certo, tu stai male, però in primis c'è poca conoscenza e aggiornamento da parte dei medici su questa malattia. E dall'altra parte c'è una grandissima normalizzazione del dolore femminile. Quindi quando tu dici ho grandissimi dolori durante le mestruazioni, la risposta che io ho ricevuto parecchie volte è stata: ma guarda che tutte hanno le mestruazioni, solo tu ti lamenti, hai una bassa soglia del dolore. Poi quando hai iniziato ad avere tutte le diagnosi,
uomo, cazzo,
esatto, tira fuori le palle.
Ok, e quindi sì, fondamentalmente è quello, semplicemente viene giudicato, o meglio, viene messa da parte come una di quelle cose che, ma sì, c'avete voi donne.
Esatto, tipo vabbè, ma è normale star male durante il ciclo, siete un po' isteriche, vi lamentate di tutto, siete troppo emotive, lunatiche, e invece poi non è così.
Senti, e quando viene? A te quando è venuta? Cioè, con il primo ciclo, immagino.
Allora, io ho iniziato ad avere dolore al menarca, però ci sono stati diversi studi che hanno trovato endometriosi anche in bambine o ragazzine che non avevano ancora avuto la prima mestruazione, e si può trovare anche in case di donne in menopausa. Quindi la ricerca è sempre in avanzamento. Per adesso sono stati trovati, se non sbaglio, 5-6 casi di ragazzine con endometriosi appunto prima del menarca.
Quindi è una roba super rara, tendenzialmente.
Negli studi che sono stati fatti adesso, sì.
Ok, speriamo. E in teoria dovrebbe finire con la menopausa, anche lì.
Dicono di sì, in realtà si sta scoprendo di no.
Ma questa è una bella sfiga aggiuntiva.
Sì. E soprattutto un'altra credenza, ci sono tantissimi miti sbagliatissimi da sfatare. Ad esempio, una delle cose che io mi sono sentita dire mille volte è: vabbè, ma fai un figlio e ti passa. Non è assolutamente
vero. Ah, questo
l'ho
sentito dire anch'io, l'ho detto anche a una mia amica e non era vero per niente.
No, anzi, ci sono proprio un sacco di donne che dopo la gravidanza stanno ancora peggio. Oppure appunto un'altra delle cose che ci si sente dire: vabbè, ma fai l'isterectomia e ti passa, cioè togli l'utero,
togli,
no?
L'utero, sì.
E invece non è vero, perché non riguarda soltanto l'utero, anzi il tessuto che cresce è proprio al di fuori dell'utero.
Certo, porca miseria.
Sì.
No, sono rimasto così anche perché mi sono ricordato un discorso che ho fatto con un'amica che mi raccontava del fatto che anche se tu volessi fare un'isterectomia, tendenzialmente spingono tantissimo per evitare che tu la faccia, perché signora poi non può più avere figli.
Esattamente.
E anche se tu dici non me ne frega nulla, grazie, niente, comunque rimane quella roba di del devi,
sì,
tenertelo.
Esattamente.
Ok. E questa è una, in realtà, perché tu parli anche spesso di un'altra condizione che forse anche meno conosciuta, cioè quella della vulvodinia.
Sì, no, la vulvodinia è sicuramente meno conosciuta, nonostante secondo le statistiche in realtà sia più comune, perché si dice una donna su 7, mentre di endometriosi una su 10, nuovi studi australiani dicono una su 9, ma insomma siamo su quei numeri lì, quindi sì, tantissime donne ne soffrono, eppure non si conosce per niente. Io ci ho messo circa 8 anni per avere la diagnosi, anche questa è una malattia cronica, la bella notizia è che si può guarire.
Ok, quindi ok, un po' meno peggio per certi versi, naturalmente. E anche qua, perché non viene diagnosticata? Cioè, anche la vulvodinia, la sintomatologia, se non ricordo male, è dolore generalizzato pazzesco.
Sì, dolore vulvare solitamente è localizzato al vestibolo, quindi diciamo l'introito vaginale, però può essere anche al clitoride, alle labbra, all'ano, per dire.
Cioè, per forza te ne accorgi che c'è qualcosa che non
assolutamente
va.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È una neuropatia, anche qua c'è pochissima ricerca in merito, però pare che sia una neuropatia del nervo pudendo.
Ok.
E quindi
il collegamento, i cavi che arrivano di giù dal cervello.
Esattamente, esattamente. E io ho iniziato perché avevo un'ipersensibilità, quindi quando ad esempio mettevo i pantaloni stretti provavo dolore, quando stavo seduta per molto tempo provavo dolore, a tenere le gambe incrociate provavo dolore, cioè cavallate, provavo dolore.
Da che età?
Io allora ho iniziato a soffrirne circa a 16 anni, però che poi è diventata veramente invalidante direi verso i 21 anni.
Ok, e lì non c'entra ovviamente la pubertà, lì è una questione.
No, può venire
posturale.
In qualsiasi momento, sì, 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 può venire anche ad esempio per un trauma, cadi, sbatti il coccige. Il problema è che questa neuropatia si può sviluppare dopo tantissimi anni, quindi magari tu nemmeno ti ricordi di quella caduta che hai fatto sul campo da sci, no, per dire.
Certo.
E
certo.
Invece magari nasce tutto da lì.
E non esiste per gli uomini, perché
esiste anche per gli uomini, anche sì, anche se è molto meno comune in realtà per gli uomini.
Oh,
circa
sì.
Un caso ogni, mi sembra, 3 o 4, non sono sicura di questo dato.
Sì. Ok, ok. E anche lì come è venuto? Cioè, ne so, tu sarai andata da 1, 2, 3, 4, 5 specialisti? 20!
Più o meno 20, ho provato
20.
A contarli. Sì. Sì, sì.
Non tutti a Milano o tutti a Roma, immagino.
No, in tutta Italia praticamente.
Certo.
Sì.
Finché hai imbroccato quello che ti ha detto.
No, in realtà no. Io ho fatto il percorso contrario.
Cioè?
Io ho cercato i miei sintomi su internet, cosa sbagliatissima.
Che non si fa mai!
Che non consiglio mai, di fare, ma io dopo 8 anni ero arrivata alla disperazione e ho trovato questo termine che era vulvodinia e ho detto: ma cos'è questa cosa? E mi riconoscevo in tutti i sintomi. Quindi ho cercato lo specialista per parola chiave. Ho preso.
Ok.
Esatto.
Ok. Quindi hai cercato il medico che sapevi essere.
Specializzato in vulvodinia.
Ok.
E ho preso appuntamento. Tra l'altro, le liste d'attesa sono una cosa folle. Vanno dai 6 mesi a 1 anno e mezzo più o meno, perché sono pochissimi gli specialisti che conoscono bene questa patologia e se ne occupano. E niente, quindi poi sono andata da questo medico. Il 2 settembre 2020 ho finalmente avuto la diagnosi, la prima diagnosi, quella che poi ha aperto il vaso di Pandora a tutte le altre, quindi endometriosi, adenomiosi.
Ah, quella è stata la prima?
La prima, la vulvodinia sì, è stata la prima. E tra l'altro io avevo un livello di vulvodinia abbastanza avanzato, perché si era cronicizzata nel tempo la malattia, non avendo avuto diagnosi e non avendo agito a livello farmacologico.
Certo, non ci hai pensato prima.
Sono stata stupida io.
Anche tu però. Senti, e quella come si cura invece?
Allora, ci sono diversi approcci, tutti multidisciplinari. Diciamo che i più comuni sono una terapia farmacologica con farmaci che vanno ad agire appunto sulle neuropatie, quindi è come se fosse una qualsiasi altra neuropatia, e in più c'è riabilitazione del pavimento pelvico, perché molto pavimento pelvico, questa parola che io assolutamente non sapevo che cosa fosse, invece è tipo il centro di tutto. e praticamente è come una fisioterapia qualsiasi, perché tu hai il pavimento pelvico contratto, quindi sa stringere ma non sa rilasciare, e schiaccia tutto quello che c'è dentro, compreso il pudendo.
Certo, certo. È come se fosse, sì, certo, banalmente la sciatica, ma in un posto molto, ma molto più sfigato.
Esattamente. E quindi si fa riabilitazione, che può essere sia manuale, sia con vari strumenti come la TENS, l'elettroporazione, sono vari. Cioè, sì, se a me avessero detto 8 anni fa che il calore, cioè che è la cosa più facile del mondo, mi avrebbe aiutata non dico farmi passare il dolore, però a provare sollievo, la mia vita sarebbe stata completamente diversa.
Ed effettivamente è così, cioè se tu ti metti il caldino fa.
Assolutamente sì, fa, non ti passa il dolore,
no, certo.
Però ti aiuta a provare sollievo.
Porca miseria.
Sì.
Senti, è ricadute sulla vita... professionale intendo, cioè già solamente il quotidiano, andare in giro, fare cose. Tu fai un lavoro che ovviamente prevede che tu ti sposti ovunque e di solito abbastanza di corsa. Anzi, grazie di essere qua oggi.
No, sono contentissima, è un onore per me, sono felicissima. E sì, esatto, no, ha ricadute su qualsiasi ambito della vita, soprattutto sulla parte psicologica. In primis
figa.
Perché ti senti dire per anni che sei pazza, che sei bugiarda, che te lo stai immaginando, che è tutto nella tua testa.
Ma questo anche i medici?
Sì, soprattutto i medici. Come se poi, tra l'altro, la salute mentale fosse una salute di serie B, no? Perché se è tutto nella tua testa, allora chi se ne frega?
Certo.
Ma non è proprio così.
Vuol dire che se ti impegni ti passa.
Esatto. E quindi già questo ha delle grandissime ricadute sulla sfera psicologica. In più, ovviamente, qualsiasi ambito della vita, sia privata sia professionale, ha delle ricadute.
Immagino, certo.
E tra l'altro una cosa bruttissima su cui io cerco di lavorare molto è che si pensa che il dolore cronico debba essere visibile, ma spesso non è così. Cioè a me spesso viene detto: ma tu non stai male, no? Non sembra che tu stia male.
Piangi, cazzo, così
piangi,
si vede.
Però poi piangi e ti lamenti. Ma sei lamentosa, certo. Ma che palle, no? Sempre a parlare di questo. E invece ovviamente c'è dietro uno sforzo notevole per non sembrare sempre costantemente delle persone
lagnosa,
esatto.
Sì, lagnosa. Sì, immagino. Anche perché sul lavoro è richiesto che tu sia prestante e performante.
Sì, qua si apre un altro vaso di Pandora sull'abilismo e l'iperproduttività.
Dai, apriamolo. Tipo?
Niente, che comunque viviamo in una società dove non c'è permesso di stare male, di base. E il dolore altrui ci mette profondamente a disagio. Quindi siamo più pronti a dire: non è vero, io questa cosa non la vedo, secondo me non stai così tanto male, piuttosto che ad ascoltare e accogliere il dolore dell'altra persona, perché è spaventoso.
Sì, è vero, sta roba. Cioè, si rimuove perché poi devi affrontarlo anche tu insieme
esatto.
a un'altra persona e in qualche modo devi accoglierlo. Certo, è vero. È un po' come... sì, quando... è un po' la base del se l'è cercata per qualunque altra cosa, no? Cioè, queste cose non esistono per davvero, è un po' colpa sua.
Esattamente, sì. Come poi appunto sono i discorsi di salute mentale, anche ad esempio la depressione. Io ho sofferto di depressione, tra l'altro causata proprio da questo dolore, perché stavo impazzendo, anche causata da questo dolore. E quando io stavo male mi dicevano: ma non essere triste, non ci pensare.
Bevi.
Grazie.
Esci.
Ora sto bene.
Ora sto bene.
Non riesco a uscire di casa, però ora sto bene.
Invece, venendo un po' a te, tu fai... Che lavoro fai tu? Per definirti, tu come ti definisci?
Allora, io sono un influencer, una modella e un attivista.
Ok, e sulla carta d'identità cosa c'è scritto?
Sai che non ho idea, libera professionista se non sbaglio.
Libera professionista, ok.
Sì.
Io avevo cercato conduttore radiofonico, non esiste, esiste il conduttore televisivo, per cui alla fine è libero professionista.
È libero professionista.
Sì, sì, sì. Cioè, hai scelto di diventare portavoce di questa cosa qua, che non è mica facile, cioè immagino che qualcuno ti avrà detto, ma non è carino, non è sexy, non puoi evitare...
Sì, me lo dicono tutti i giorni, me lo sento dire veramente quotidianamente, addirittura persone che mi dicono, io non ci credo, mandami la foto della diagnosi, secondo me non è vero che stai male.
Ma chi?
Sei sempre sorridente, sempre truccata, sempre vestita bene, quindi
ma
è
follower
impossibile
questi,
che
non gente sì, che ti conosce.
Sì, 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 no, follower per fortuna. Okay, okay. E gente che mi conosce, per fortuna in questi anni ho scremato, tutti i rami secchi sono stati strappati, quindi adesso intorno tutte persone estremamente empatiche e comprensive. Però sì, diciamo io ho avuto la diagnosi appunto cercando i sintomi, perché un'altra persona ne stava parlando. Stava parlando dei suoi sintomi rispetto alla vulvodinia.
Ma dai?
Eh sì, quindi ho avuto la diagnosi grazie alla testimonianza di un'altra persona. E quando appunto ho avuto in mano la diagnosi, ho detto ma quanto è potente questa cosa? Ho detto io non posso non parlarne. Avevo a quel punto circa 100.000 follower su Instagram, più di 2 anni fa. E quindi ho detto basta, no, ne devo assolutamente parlare. Inizialmente ne parlavo ancora prima di avere una diagnosi per cercare aiuto. Dicevo ci sarà una persona su 100.000 che ha la stessa cosa mia.
E non invece... è, tra l'altro come poni la domanda, non è mica facile.
Eh no, io raccontavo un po' dei miei sintomi, però i sintomi sono tantissimi. Quindi poi è difficile che qualcuno ti dica sì, ho gli stessi tuoi, perché magari ne hai alcuni ma altri no. E tra l'altro c'è una ragazza che conosco da tantissimi anni che lei aveva già la diagnosi e quando io le raccontavo dei miei sintomi poi dopo quando ci siamo rincontrati mi ha detto io pensavo che tu avessi la vulvodinia ma non ho avuto il coraggio di dirtelo perché avevo paura mi prendessi in giro.
No davvero, perché?
Perché lei era stata presa in giro e non creduta dai medici e dalle persone che aveva intorno per tanti anni, quindi aveva paura a esporsi.
Oh povera.
Sì.
Già. Sì, probabilmente sicuramente una Giorgia Soleri che ne parla avrà fatto dire a un sacco di persone. Te l'hanno scritto, immagino.
Sì, me l'hanno scritto, me l'hanno anche detto di persona. Ogni tanto mi succede, vado in giro per Roma. Mi è successo una volta alle 2 di notte, mi ferma una ragazza e urla: oddio, ma sei Giorgia Soleri, io ho avuto la diagnosi grazie a te, mi hai cambiato la vita. Io sconvolta. Però sicuramente l'episodio bellissimo. L'episodio più potente di tutti è stato quando abbiamo organizzato un presidio con Non Una di Meno, che si chiamava Sensibili Invisibili. E è venuta una ragazza con sua mamma e sua mamma si è messa a piangere, mi ha ringraziato e mi ha detto tu mi hai dato modo di aiutare mia figlia.
Oh cara.
Stava praticamente, era diventata l'ombra di se stessa, non usciva più di casa, non aveva più amici, non faceva più niente e grazie alla tua testimonianza io sono riuscita ad aiutarla, ha avuto una diagnosi e adesso sta guarendo. Quella roba lì è stata potentissima. Non cambierò il mondo, però forse il mondo di alcune persone sì.
Beh, hai detto niente, no? Ovviamente è importantissimo.
Questo vale tutto, ma fosse anche solo una persona, cioè vale tutti gli insulti, tutti ma non dovresti parlare, perché ti lamenti del dolore alla vulva, guarda che anch'io ho le emorroidi, non mi lamento come te, questo vale tutto.
Io sta roba, non, cioè, l'altra volta me l'hai accennata ma non la capisco proprio, nel senso ci sono dei detrattori che se la prendono con te perché tu parli di questa cosa. Io, cioè, nel senso posso immaginarmi un'agenzia, che poi non è il caso ovviamente della tua, però qualcuno ti dice ascolta no, tu non devi fare questo, sì carina e non parlare dei problemi tuoi perché non piacciono ai clienti, che cazzo ne so. Ma avere dei detrattori fra il pubblico proprio non mi entra in testa,
sì.
Perché? Da dove viene?
Perché come dicevamo prima il dolore è scomodo, mette a disagio, le persone non hanno voglia di scontrarsi con
è
quella cosa
quello,
lì.
Tu dici.
Sì, secondo me sì, quindi è più facile dire no, questa cosa non è vero, non esiste, così prendo e elimino, no, il tassello dal mio cervello piuttosto che scontrarmi con quella cosa lì. Ci sono state addirittura alcune persone che mi hanno detto che io stavo facendo i soldi, stavo speculando sulle malattie. Queste malattie non sono riconosciute, quindi tutte le spese
magari,
mediche
esatto
sono sulle spalle della paziente o del paziente, quindi immagina che soldi ci potevo fare su questa cosa.
Big Pharma, che non, tra l'altro non vede nemmeno la malattia, sì, non aveva alcun senso naturalmente. E beh sì, l'accusa del non so, sfruttare una nicchia per diventare famosa in quello, però ovviamente non è vantaggioso da nessun punto di vista.
Io dico sempre una cosa molto divertente, io facevo le foto in intimo, secondo voi ho bisogno di dire che mi fa male la vulva per cercare la fama quando mostravo il culo su Instagram? Quella roba porta sicuramente più followers di dire ciao mi fa male la vulva.
Credo di sì, oggettivamente credo di sì, sì, sì. E senti, progetti per il futuro a questo riguardo?
Ce ne sono tantissimi. Adesso c'è stata la formazione di un comitato che si chiama Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, di cui faccio parte come paziente attivista. Al suo interno c'è anche un comitato scientifico con tutti i professionisti e le professioniste che si occupano di questo tipo di malattie. E abbiamo presentato una proposta di legge quando abbiamo fatto il primo convegno politico il 12 novembre e stiamo lavorando per far sì che venga approvata. Eravamo quasi riuscite a metterla anche nella legge di bilancio, ma poi purtroppo c'è stato insomma il maxi emendamento, quindi non...
Via via tutto.
Non siamo riusciti, però speriamo nell'approvazione di questa proposta di legge.
Senti, di solito le interviste così si concludono con la domanda più banale, però ci sta di brutto in questo caso. Cioè, cosa diresti o cosa dici in realtà a chi ci sta ascoltando, chi ti sta ascoltando e che magari sta pensando, cazzo, potrei essere io?
Che il dolore merita sempre di essere indagato e di essere ascoltato, di qualsiasi tipo esso sia, anche se è psicosomatico, anche se è psicologico, anche se nessuno ci crede. So che è molto dura, quindi abbraccio molto forte queste persone, però vale la pena di andare a fondo.
Come? Cioè andando provando tanti medici oppure come?
Cercando di informarsi in base a quelli che sono i propri sintomi. Poi io non consiglio mai di farsi un'autodiagnosi, però purtroppo in casi come questi è quasi l'unica soluzione. Cioè il 99% delle persone che io ho conosciuto che oggi hanno una diagnosi ce l'hanno grazie alla propria autodiagnosi. Poi certo devi andare da un medico che ti dia una diagnosi nero su bianco e che ti dia anche una terapia, però di base si parte da questo. Per questo è così importante parlarne, perché chissà quante persone ci sono là fuori che ancora non hanno una diagnosi e magari posso aiutarle io o tutte le persone che ne parlano a migliorare la propria qualità della vita.
C'è un'associazione, un indirizzo a cui mandarle?
Sì, sicuramente il comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, che su Instagram si chiama Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo. Io comunque lo sponsorizzo praticamente tutti i giorni nelle mie storie su Instagram, quindi sì, sul mio profilo poi si trova tutto. Non dovete seguirmi, non cerco followers, non mi interessa, potete
sicura,
anche venire a sbirciare.
Ho visto che ne hai pochi, per cui se vuoi magari tirarne su un paio dei miei, che sono molto più grosso, naturalmente non c'è problema. Va bene, oh, grazie mille.
Grazie a te, è stato bellissimo.
E che bello, ce l'abbiamo fatta.